Astronautica. Astronauticast, stagione 3, episodio 25. Siamo a un quarto di centinaio, per la cronaca. Live dagli Astronauticast Studios, io sono Michael Sacchi, al microfono numero 1, qui con me c'è Paolo Amoroso.
Dal nuovo microfono numero 2 vi saluta Paolo Amoroso.
E collegato da un picco battuto dalle tempeste, abbiamo il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Ciao a tutti dal freschissimo studio distaccato di Erve.
Allora, sentiamo l'estate che arriva. In realtà, astronomicamente parlando, è arrivata da un pezzo e anche il clima si è adeguato. Dopo un inizio un po' titubante, comincia a fare ben caldo. E abbiamo 29 gradi, 28-29 gradi agli Astronautica Studios e per voi, e solo per voi, abbiamo spento il condizionatore per non far rumore. E quindi abbiate riconoscenza nei nostri confronti.
Siamo dei martiri del podcasting.
Ma io ovviamente qui sto benissimo e c'ho 21 gradi. Guarda, da Dio, dovreste trasferirvi qui per le edizioni estive di Astronautica.
Ma non sarebbe una cattiva idea, eh? Non sarebbe una cattiva idea.
Se ci fossero delle edizioni estive.
Cibo buono, bella compagnia, tanta allegria.
In realtà questa è la penultima puntata per quanto concerne la stagione 3. Abbiamo fatto due stagioni, diciamo con una cadenza pseudo mensile, quindi due anni in cui più o meno ogni mese presentavamo un ospite e un po' di news. Poi quest'anno ci siamo messi l'impegno, da fine dell'anno scorso, l'ultima puntata è stata a cavallo di Capodanno, poco prima di Capodanno. Siamo partiti con il numero zero di questa nuova stagione e abbiamo fatto 25 puntate più un paio di speciali, credo. Mettiamo il numero 0, sì. Più lo speciale quando siamo andati a visitare il centro astronauti europeo.
Sì, poi il lancio...
Poi svariati lanci per... Svariati speciali per, in occasione di lanci shuttle, almeno 3, tra tentativi e effettivi...
Riusciti, sì.
Tentativi e effettivi lanci. Ci sono stati almeno 3 speciali. Io, da parte mia, mi ritengo molto soddisfatto della stagione. Mi ritengo soddisfatto del, virgolette, successo che abbiamo avuto con il nostro pubblico, che... Tra l'altro si dimostra particolarmente affezionato ascoltandoci in diretta anche questa sera, e invece di guardare Spagna-Portogallo. E poi mi ritengo soddisfatto anche dal punto di vista della compagnia, perché avrò modo di commuovermi e di farvi complimenti la prossima volta, ma sono contentissimo di aver fatto questa stagione insieme a voi.
Ma ecco, basta che però per ringraziarti, Paolo, non lasci invadere gli studios da alcune delle sue numerosissime fans, perché insomma
sì, ma ecco, per il momento riesco a lasciarle fuori, sì.
Neanche il caldo le trattiene, sono qui sotto a sediare gli studios, urlano Paolo, abbiamo dovuto chiudere la finestra perché insomma quando uno è famoso e...
Sì, mi costa troppo la limousine con i vetri antiproiettile. Ne dovrei usare una normale, insomma, mi costerebbe meno.
Scherzi a parte, diremo questo questa volta e anche la volta prossima, perché giusto per comunicare che il podcast e la stagione volgono al termine. È la penultima puntata. Cosa potete fare voi per Astronautica? Non chiedetevi cosa può fare Astronauticast per voi, ma chiedetevi cosa potete fare voi per Astronauticast durante l'estate, compiti delle vacanze. Vi chiediamo di diffondere Astronauticast a tutti quelli che potete pensare essere interessati. Noi a settembre, probabilmente massimo ottobre, ma probabilmente a settembre saremo di ritorno con la stagione 4 e vorremmo avere una base di utenti anche più, di ascoltatori anche più agguerrita e ansiosa di ascoltarci di quella di oggi. Potete anche proporre degli argomenti, potete scrivere dei commenti su astronauticast.com in una, certo, qualsiasi delle pagine che, con le pubblicazioni degli episodi.
Potete anche piazzare surrettiziamente i vostri lettori MP3 sotto gli ombrelloni vicino ai vostri amici, in modo che possano anche loro beneficiare della nostra grandissima iniziativa. Quindi ci sono tante idee.
O altrimenti potete abbonarvi a ISA. Non è un abbonamento, è una, come si dice, è una
iscrizione.
Un'iscrizione alla associazione ISA, che è Italian Space and Astronautics Association. È un'associazione che abbiamo fondato ormai più di un anno fa, un anno e Sì, un anno e mezzo fa.
A luglio del 2008 circa.
È vero, perché c'è stata in diretta Astronauticast la firma dello certo. statuto da parte mia e da parte di Paolo, perché eravamo presenti tutti quanti nella stessa stanza per registrare, e abbiamo fondato questa associazione proprio per dare un peso istituzionale, diciamo così, al nostro gruppo di amici, che ovviamente voi conoscerete anche per forumastronautico.it, poi per Astronaut News e per Astronauticast. Quindi, se ci ascoltate basta come Astronauticast, l'invito è anche quello di visitare il nostro forum. Se il podcast si ferma, le chiacchierate tra amici per via telematica e scritta non si fermano assolutamente. www.forumastronautico.it ospiterà tutta l'estate discussioni su quello che succede. Non ci saremo noi a commentarle a voce, ma sicuramente troverete pane per i vostri denti, appassionati, malati di astronautica come voi, a commentarle. Dico bene, Marco?
Assolutamente sì, stavo pensando, in realtà i nostri amici messi sotto l'ombrellone con gli MP3 a palla con Astronauticast è il modo migliore per farvi scoprire, insomma, sciroccati quanto noi che produciamo la trasmissione. Ve lo raccomando altissimamente come miglior metodo di diffusione, passaparola.
Sì, del resto non è una forma di tortura bandita dai trattati internazionali, quindi per il momento si può fare.
Esatto. E noi intanto ci stiamo anche dando da fare per Astronauticon 5, magari molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, ma parallelamente alle tante idee che ci attraversano la mente, abbiamo inventato ormai 5 anni fa anche una manifestazione, una sorta di convention che si sta via via allargando per durata e per intensità, che è Astronauticon, è nata per riunire vis-à-vis gli utenti di Forum Astronautico, è poi diventata in realtà una manifestazione dedicata a tut cura all'astronautica e aperta a chiunque abbia semplicemente la curiosità di capire cosa si faccia nello spazio, cosa ci stia a fare l'uomo oggi nello spazio, e magari per parlare un po' di innovazioni, di tesi complottiste, o semplicemente per ritrovare, come spesso succede per molti di noi, alcuni amici che si vedono solo una o due volte l'anno. Per cui stiamo approntando il programma nuovo, abbiamo contatti con gli ospiti che come ogni anno cerchiamo di portarvi. Abbiamo già avuto, ragazzi, ben due proposte di intervento come oratori, perché tutti i ragazzi di Forum Astronautico possono tranquillamente proporsi come conferenziere, seppur estemporaneo, e raccontare, se lo ritengono, qualche cosa delle loro ricerche storiche o tecniche sull'astronautica, oppure mettere a disposizione degli altri le competenze tecniche. Due su tutti, dunque il nostro, eccolo lì, perché mi devo incartare con i lapsus?
Vallo a cercare, non c'è problema.
Allora, l'utente che ha l'icona da faccia da Spider-Man.
Luca Di Fino.
Abbiamo intervistato, perciò doppia vergogna su questo lapsus. E l'altro di Pilgrim, Luigi Calindo, che ha già sfondato, diciamo, lo scorso anno con una bellissima conferenza, anzi con un doppio tema trattato proprio nell'aula conferenza del Planetario di Lecco, dove teniamo Astronauticon. Sarà la terza settimana, il terzo fine settimana di novembre. Dovrei abbiamo già anch'io. Avuto dal comune l'assenso a utilizzare il teatro della società. Chi c'è stato l'anno scorso sa che è stata una cornice straordinaria, e quindi già abbiamo avuto l'assenso a utilizzare questa struttura comunale di particolare pregio. Insomma, seguiteci e mi raccomando, ve lo dico già da oggi, cercate di liberarvi per il terzo fine settimana di novembre. Vi aspettiamo, ecco.
Sì, dovrei esserci anch'io tra gli oratori. Se tutto va bene, dovremmo avere un lancio di prova di Stratosfera.
Ecco, te sei il più grosso tirapacchi dell'universo di Astronauticast, in quanto, tranne forse l'ultimo anno, praticamente hai lisciato tutte le altre.
Non è vero, sono venuto 2 anni fa, sono venuto l'anno scorso, sono venuto alla Yuri's Night, no, in effetti non ci sono mai venuto. Però dai, non è vero, ormai sono abbastanza affidabile quando si tratta di partecipare agli incontri tra i forumisti prima e poi ovviamente gli associati di ISA dopo.
Va bene, direi che abbiamo detto quasi tutto.
Vogliamo cominciare a parlare di novità spaziali di questo periodo?
Sì. Assolutamente sì.
Comincerei io parlando di un evento che sarà tra qualche giorno, in particolare domenica 4 luglio è previsto un flyby della Terra da parte della sonda della missione Epoxy, una missione che utilizza una sonda utilizzata in precedenza, conosciuta per la missione Deep Impact, una missione cometaria, la cui sonda, visto che era in ottime condizioni, è stata riadattata, ribattezzata con un nuovo nome e mandata in un'altra zona del sistema solare. In particolare, quest'ultimo flyby, che ci sarà domenica 4 luglio e che dovrebbe dare una variazione di velocità complessiva della sonda di circa 1,5 km al secondo, dovrebbe ulteriormente modificare la traiettoria del veicolo per indirizzarlo verso un'altra cometa, la Hartley 2, il cui incontro è previsto per il 4 novembre prossimo, il 4 novembre 2010. La sonda si avvicinerà a circa 700 km dalla cometa Hartley 2, che è una piccola cometa periodica con un periodo di circa 6 anni e mezzo, il cui nucleo si stima abbia una dimensione tra 1 km 200 metri e 1 km 600 metri, quindi una cometa piccola rispetto alla cometa di Halley, la più grande e interessante forse visitata da veicoli spaziali, che ha un nucleo delle dimensioni di una ventina, una trentina di chilometri, ma sarà ugualmente interessante. E sarà peraltro l'ultimo spettacolare incontro di una sonda spaziale con una cometa prima della missione che tutti attendono, la missione Rosetta, con un orbiter e un lander cometario, una missione progettata in Europa che sicuramente darà dei risultati e delle immagini molto spettacolari.
La cosa bella è che per la seconda settimana di fila ci troviamo a parlare di una sonda che ha in qualche modo variato i suoi piani una volta già in viaggio nel sistema solare. Abbiamo parlato la volta scorsa di Hayabusa, che
per necessità
è tornata parecchi anni dopo il previsto e quindi ha cambiato il suo piano di volo, e la stessa cosa è successa a Epoxy, che dopo aver compiuto la sua missione con successo è stata reindirizzata verso un'altra cometa, e quindi è un significativo passo avanti nell'esplorazione spaziale. È possibile cambiare addirittura il programma, ovviamente sfruttando delle coincidenze, non è che si può andare su qualsiasi cometa che si desidera, si cercano quali sono più compatibili con la traiettoria della sonda.
E soprattutto così si può aumentare la produttività scientifica di una missione già pagata e già progettata in gran parte.
Certamente, se per quanto possa costare di più mantenere in volo per qualche mese o anno aggiuntivo una sonda, il costo di sviluppo, di ricerca, di lancio sono sicuramente già ammortizzati dalla missione precedente. Questo è un risparmio e aumenta tantissimo il valore della missione.
E a proposito dell'incontro con la cometa previsto per il 4 novembre, suggerisco a Marco di organizzare magari con il vostro gruppo di astrofili un'osservazione di questa cometa, che è previsto raggiunga una magnitudine di circa 5, quindi dovrebbe essere al limite della visibilità ad occhio nudo. E quindi, essendo una cometa anche piccola, probabilmente la chioma sarà abbastanza condensata e quindi forse abbastanza facilmente osservabile nella costellazione del Cigno, quindi facile anche da riconoscere per chi non è appassionato di astronomia e non ha molta dimestichezza con il cielo. Che ne dici, Marco?
Mi sembra un'ottima idea, anche se ti sento a spizzichi e bocconi e spero di arrivarvi più chiaro io di quanto voi arriviate a me.
Ti sentiamo bene.
Io non vi sento più.
No, ci siamo e ti sentiamo anche molto bene, puoi continuare.
Mi era venuta una riflessione sulla missione Deep Impact - Epoxy e volevo magari sentire il vostro parere su questo. Ma secondo voi, a quanto ha influito la ristrettezza di fondi sulla scelta di essere così arguti e nel riciclare in maniera così la vecchia Deep Impact? Perché da un lato è chiaro che l'hardware ha collaborato, c'è una sonda che continua a funzionare bene nella sua interezza, quindi era, come dire, un vero e proprio spreco lasciarla alla deriva senza uno scopo preciso. Tuttavia mi ricordo che questo riciclaggio della sonda è nato nel contesto di un deciso ridimensionamento dei fondi dedicati all'esplorazione dello spazio con mezzi non abitati, risalente alla precedente amministrazione americana, e ricordo in particolare un'intervista del principale investigator a Planetary Radio, che è il podcast nostro diciamo nostro corrispettivo per quanto riguarda la Planetary Society fondata da Carl Sagan negli Stati Uniti.
Sì, ecco, e appunto, avrei qualche remora a affiancarmi in questo modo, mettiamola così.
Sì, un po' irriverente
era
forse.
Era un attimo di megalomania, ma via, me lo concederete.
Sì.
Tanto non ci sentono, noi ascoltiamo loro, ma io non credo che loro ascoltino noi, quindi questi peccati
random
di Vanesia,
space facts.
Sì, comunque credo che le difficoltà economiche abbiano pesato relativamente poco. In questo caso il riutilizzo di un veicolo spaziale per missioni scientifiche è più comune di quanto si possa pensare, solo che le missioni extended in genere sono quelle di Orbiter o Lander, che non è che possano cambiare più di tanto l'obiettivo della loro esplorazione. Quindi se un lander rimane dove è atterrato ed eventualmente può variare il tempo dedicato all'uso di vari strumenti, un orbiter altrettanto. In questo caso invece abbiamo la massima flessibilità di una sonda che ha ancora capacità di azionare i motori, di spostarsi e quindi di cambiare significativamente la traiettoria nel sistema solare.
Sì, forse anche è dovuto al fatto che la missione Deep Impact si è svolta relativamente vicino ai pianeti interni del sistema solare, i cosiddetti pianeti rocciosi. In effetti sfruttare il gravity assist è veramente appunto un assist, un passaggio favorevole che solamente in alcune situazioni è possibile sfruttare. Immagino con una sonda ad esempio come Cassini assist planetario sia sostanzialmente da escludere, anche se so che viene utilizzato costantemente per far variare l'orbita del all'interno però del sistema di Saturno, cioè di Saturno e dei suoi satelliti. Comunque era interessante, no? Si cerca sempre l'equilibrio tra di dare parecchi fondi a missioni di esplorazione che possono rivelarci molto anche con dei fattori di serendipity e invece come dire, l'esigenza di far spremere il cervello agli scienziati, agli studiosi, affamandoli di fondi e quindi cercando davvero di spremere ogni capacità dalle macchine che sono state realizzate. Così è una riflessione tra due componenti che spesso sono visti in antitesi, ma che magari possono aiutare della serie. Diamo un bel po' di soldini alle missioni quando si progettano per regalare, per consentire ai progettisti di inserire una buona modularità, una buona elasticità nel design che potrebbe aiutare il futuro riutilizzo della sonda, chi lo sa. Invece io avevo visto sulla nostra news docket,
sì,
una notizia che non siamo segnati di parlare questa sera, in realtà di discutere stasera, in realtà mi sembrava interessante questa possibilità, questo studio per la realizzazione di un quarto nodo da installare sulla stazione spaziale. Di per sé non è niente di nuovo, nodi appunto essendo questo il quarto, ce ne sono già altri tre, peraltro due costruiti da Alenia negli stabilimenti di Torino, quindi con una vasta impronta dell'eccellenza italiana nel settore aerospaziale. In questo caso invece si parla proprio di un modulo che va a operare come riciclaggio dello Structural Test Article, un po' come lo Shuttle Challenger,
esatto,
che
esatto,
non fu costruito diciamo da zero come orbiter pensato a tavolino con un hardware dedicato, ma riciclando sostanzialmente un orbiter costruito per testare le capacità della struttura. Quindi già c'è questo Structural Test Article del nodo 1, il primo installato sulla stazione spaziale, lì senza far nulla, e si sta pensando di metter mano a questo strumento per agganciarlo alla stazione spaziale. Ma come tutti ben sapete, lo Space Shuttle non sarà più della partita, verrà pensionato probabilmente a febbraio del 2011 a causa del nuovo rinvio di STS-134, data ora per il 28 febbraio del 2011, per cui si sta anche pensando come far raggiungere la stazione spaziale a questo elemento eventuale. Beh, la cosa più interessante che mi ha colpito molto è che gli americani per la prima volta si trovano nella situazione di dover fare come fanno i russi, cioè di mettere un oggetto a bordo di un razzo e in qualche maniera condurlo a collegarsi in maniera semiautomatica alla stazione spaziale. E credo che questo sia un elemento di grande novità rispetto alla tradizione dei lanci americani, che hanno sempre visto lo shuttle e il suo braccio robotico come elementi indispensabili dell'assemblaggio della stazione spaziale.
Sì, infatti abbiamo sempre visto lo shuttle, o almeno la fine dei voli shuttle, come anche la fine dell'assemblaggio della stazione spaziale, se escludiamo modulo russo, che dovrebbe comunque seguire una logica simile, con un modulo di servizio simile a quello della capsula Progress, dovrebbe poter avvicinarsi e attraccare in modo indipendente la stazione spaziale. Quindi, se è possibile farlo per questo nodo, adesso essendo un nodo, è possibile magari prevedere, adesso non so quanto sia possibile dal punto di vista poi delle distanze, della sicurezza, poi in sé, dovuto al fatto che poi dovranno attraccare altre capsule alla stazione spaziale, mi chiedo se l'installazione di un nuovo nodo potrebbe dare anche la possibilità di attraccare altri moduli. Magari, non so, mi vengono in mente i moduli gonfiabili di Bigelow. C'erano delle parole, degli accordi, non degli accordi, comunque delle dichiarazioni che davano come possibilista l'installazione di un modulo gonfiabile sulla stazione spaziale. Ricordo male?
No, in realtà era una tecnologia NASA che però NASA aveva abbandonato. E il signor Bigelow, secondo me, con una lungimiranza davvero da falco, ha acquistato in toto i diritti e le tecnologie sviluppate dalla NASA, facendone il cardine del proprio sviluppo aziendale. Non penso sia un problema far attraccare un modulo gonfiabile alla stazione spaziale, anzi, la cosa che più però mi diciamo sconfinferava di questa idea di un quarto modulo da agganciare indipendentemente dalla presenza di uno shuttle è lo sviluppo della tecnologia dello Space Tug o TUG, cioè del modulo di spinta che consentirebbe a questo oggetto di avvicinarsi alla stazione spaziale. Secondo me è una chiave di volta, perché oggi lo shuttle oggi tutto il programma di assemblaggio della stazione da parte americana è stato shuttle dipendente. Sarebbe un gran balzo in avanti, non tanto dal punto di vista tecnologico quanto dal punto di vista dell'indipendenza dell'accesso ad attività di questo tipo, riuscire a sviluppare in un modo convincente questo piccolo oggetto in grado di collegare moduli alla stazione spaziale. Oggi si comincia dal nodo 4, domani chi lo sa, magari proprio da un modulo Bigelow piuttosto che da altri moduli sviluppati magari da agenzie spaziali diverse.
E anche questo è un aspetto interessante di questa proposta, cioè sembra quasi che la stazione spaziale stia vivendo una seconda giovinezza con nuovi esperimenti di nuovi riutilizzi di moduli vecchi, nuove modalità di attracco, nuovi veicoli che si possono avvicinare alla stazione spaziale, e quindi può ricominciare a diventare un banco di prova anche tecnologico oltre che scientifico.
Beh, come si andrà a inserire questo anche nello scenario che vede la Cina coinvolta nel programma ISS? Diciamo che ci sono tutte queste idee, potremmo mettere un altro modulo, potremmo mettere un altro nodo, sono un po' magari chiacchiere da ombrellone, possono sembrare un po' il calciomercato di giugno, però ci sono anche delle dichiarazioni interessanti che sono uscite in questi giorni. Ad esempio, Anatoly Perminov, il capo dell'Agenzia Spaziale Russa, ha affermato che la Cina non ha risposto a un diretto invito di coinvolgimento nel programma ISS. La cosa può essere affrontata e commentata in vari modi, ma io commenterei magari il fatto che NASA abbia smentito, senza essere tirata in causa, NASA ha smentito questa cosa. L'invito dovrebbe essere partito dall'Agenzia Spaziale Russa, ma la smentita è arrivata da parte di NASA. Purtroppo la politica reale, quella legata la politica globale, non soltanto quella legata all'esplorazione spaziale, coinvolge e influenza parecchio quella spaziale, e quindi non sappiamo se la Cina potrebbe essere coinvolta. Se non sbaglio, la ragione per cui l'Agenzia Spaziale Russa aveva coinvolto la Cina era per avere un backup della Soyuz, quindi avere un mezzo di accesso alla stazione spaziale alternativo alla Soyuz mediante la Shenzhou, che è la capsula molto simile alla Soyuz che utilizza il programma spaziale cinese. È una cosa un po'
io posso misteriosa. Dire la mia, cercando di fare il verso a John Dvorak,
molto volentieri.
Secondo me è una stupidata. No, si trattandosi di una voce di corridoio proveniente in via principale da un ben informato forum americano che spesso pubblica cose molto esatte, ma spesso si limita a fare da aspirapolvere di qualsiasi foglio di carta passi nei corridoi della NASA, secondo me lascia un po' il tempo che trova, semplicemente una mia opinione personale non supportata da nessun elemento, quindi prendetela semplicemente come tale, ma mi sembra che il percorso cinese sia un percorso di lenta, lentissima, ma costante progressione che si basa sullo sviluppo di tecnologie autoctone, seppur derivate dalla situazione russa, sono state molto migliorate tra, le progress a cui la Shenzhou si ispira. Ricordo solo semplicemente un modulo orbitale in grado di restare attivo da solo per mesi grazie a un set di pannelli solari e a strumenti in grado di, diciamo, di rendere indipendente questo elemento da quello di atterraggio che contiene gli astronauti. Potrei andare avanti ancora. Non ce la vedo io una collaborazione a oggi, anche perché credo che un traguardo del genere dovrebbe essere annunciato in, mi aspetto che venga annunciato in una conferenza stampa in pompa magna alla presenza degli amministratori delle due agenzie spaziali. Ci credo abbastanza poco. Secondo me la Cina farà un suo percorso abbastanza indipendente e per poi magari unirsi in un futuro, forse verso la fine della, della vita della stazione spaziale, agli altri partner mondiali, non lo so. Passo la parola dicendovi che questa situazione particolare di una Cina che quasi all'insaputa del resto del mondo conquista lo spazio a modo suo mi ricorda moltissimo un romanzo di Arthur Clarke, una non tanto fortunata prosecuzione del filone iniziato con 2001 Odissea nello spazio, 2003 Odissea finale, che ho comprato da ragazzino e che appunto viene a introdurre nel, nel palcoscenico delle potenze la Cina con una stazione spaziale che nessuno era, di cui nessuno era a conoscenza, costruita assolutamente in segreto e che poi era stata lanciata, ma non, non posso dirvi a fare cosa e per quale motivo, altrimenti poi vi perdete magari la voglia di leggere questo romanzo sotto l'ombrellone.
Mi manca ancora 2010, l'anno del contatto, per cui
straordinario, straordinario. Dopo gli altri sono deludenti, però
manteniamo secondo... l'etica del no spoiler.
Siamo già quasi alla mezz'ora, io direi di andare con le ultime notizie e poi chiudere, perché all'inizio di questa stagione ci eravamo proposti di stare sulla mezz'ora, ma abbiamo passato una buona parte, o almeno ho passato una buona parte di questa puntata a parlare di noi in modo molto egocentrico o podcast centrico, e allora direi che possiamo proseguire. Proseguiamo con la settimana degli annunci, c'è l'annuncio della capsula Boeing CST-100, il nome, e quindi con il contributo di 18 milioni di dollari che la NASA ha devoluto a, a Boeing, secondo l'ambito all'interno del, dei contratti CCDEV per lo sviluppo di capsule per il trasporto di equipaggio da e per la stazione spaziale, c'è stato l'annuncio di questa capsula che è una via di mezzo tra un Apollo e un Orion, comunque il classico tronco di cono, che potrebbe trasportare fino a 7 persone, perché è ottimizzata per soltanto il trasporto in orbita bassa e quindi non ha capacità di volo autonomo molto, molto estesa, come poteva avere Orion, perché si inseriva in un contesto molto diverso. Orion era stata progettata per essere parte di Constellation e quindi supportare il trasporto di astronauti anche fino alla Luna. Questa è un piccolo taxi per la stazione spaziale che, secondo gli annunci trionfali di Boeing e di ULA, ha l'obiettivo di lanciare fare il primo lancio nel 2016 e forse prima, se fosse necessario colmare il gap con la chiusura dei programmi shuttle. Direi che sono degli annunci particolarmente ambiziosi.
Sì, si affollano quasi tutti questi annunci di prossima disponibilità di veicoli nuovi.
Non è chiaro con che lanciatore intendono lanciare? Forse è possibile... Cioè, non credo che sia il Falcon 9, perché in realtà SpaceX...
È la concorrenza.
Infatti, SpaceX è la concorrenza e anche la sua proposta di capsula, che è il Dragon, che ha anche un'ipotesi di evoluzione Manda, al momento sarà soltanto una capsula cargo ed è già molto più reale di quanto possa essere questa CST-100 di Boeing. E insomma, non so, stavo scorrendo la notizia, se mi sono perso io il vettore.
No, non ho ancora deciso, hai detto la cosa giusta, Mike.
Non è ancora stato definito quale dei vettori di ULA. Sì, comunque vabbè, verrebbe utilizzato un vettore della joint venture tra Boeing e Lockheed, no? Cos'è che è l'altra che fa parte di ULA?
La Lockheed Martin.
Lockheed Martin, ok.
Sì, sì.
Insomma, la settimana degli annunci.
Hanno fatto quella cosa che stranamente tu non ti aspetteresti dagli Stati Uniti, no? Di mettere insieme in un monopolio i tuoi più grandi concorrenti del mercato dei lanci aerospaziali, comunque. Adesso
sì, è vero.
SpaceX kicks asses.
E beh, vediamo se in realtà sono molto grossi e SpaceX ha dei differenziali, cioè riesce a giocarsela magari su puntando un altro tipo di mercato, puntando molto su lanci a basso costo. Non credo che sia proprio un monopolio. Sembra che stia nascendo un mercato vero, che riesca anche a regolarsi da solo. È interessante. Vediamo se poi questa cosa verrà riproposta anche in un mercato di capsule, diciamo conseguenza della disponibilità di lanciatori commerciali molto, molto più accessibili di quanto era fino ad oggi, che comunque i lanciatori commerciali sono una realtà da parecchi anni, ma vediamo se anche le capsule seguiranno questa strada. Se lo faranno, sicuramente sarà una validazione della visione di Bolden e Obama. Insomma, lo spazio commerciale, almeno dell'accesso in orbita bassa, sarà completamente indipendente. A questo punto direi che continuare lo sviluppo di Orion unicamente come sviluppo di salvataggio comincia ad essere un po' ridondante, o almeno potrebbe rimanere sulla carta fino a quando non ci sarà una dimostrazione vera della bontà di questi progetti commerciali. Quando ci sarà una dimostrazione, credo che gli sforzi di NASA dovrebbero spostarsi un po' oltre, magari nella ricerca di qualcosa che ci possa finalmente di nuovo sganciare dall'orbita bassa, non pensate?
Sì, certo,
assolutamente d'accordo. Io poi tutte queste ipotesi, sono sicuro che volerà il Dragon. La proposta di Boeing, quando la vedo ci credo. Qua voglio fare di nuovo Dvorak. Nel frattempo ti avverto che ho selezionato un gustosissimo link della settimana.
Non ti ho avvisato, ma l'ho fatto anch'io.
Azzarola, magari abbiamo scelto lo stesso.
Non credo, io sono andato sul classico, proprio perché leggevo in chat prima che c'era un passaggio della stazione spaziale mentre parlavamo. Volevo consigliare Heavens Above, ma voglio sentire anche il tuo.
E il mio è adatto all'ombrellone, perché dà accesso a centinaia e centinaia di pagine di documentazione scansionata dagli originali dell'epoca di Mercury, Gemini, Apollo.
Allora li facciamo tutti e due, facciamo quello per i nerd e quello per i meno nerd.
Ah, ok, volentieri.
Allora, descrivici per bene che cos'è, dacci l'indirizzo, così passeremo le giornate sotto l'ombrellone.
Sì, dovete procurarvi o un noto tablet di una nota azienda con la mela morsicata, oppure di un buon portatile. Però il portatile ha lo svantaggio d'estate che ve lo appoggiate sulla panza e cominciate a sudare a causa del calore generato dal processore. Questo lo dico perché si tratta di una risorsa straordinaria, carica zeppa di PDF scansionati dagli originali dei manuali di volo, ma non solo, di tutti i manuali tecnici sviluppati nel contesto del programma Mercury, Gemini, Apollo. Tutti questi PDF che sono sparsi su vari siti NASA o nei siti di alcune università americane sono stati a suo tempo diligentemente inventariati e catalogati da un utente di GeoCities. Avete presente che GeoCities è una realtà degli albori di internet, ma che purtroppo ha chiuso poco tempo fa, portandosi via totalmente i contenuti degli utenti che non hanno spostato le loro pagine da qualche altra parte. Questo utente si chiama Bomb Andrepont, e purtroppo quando sono tornato, stimolato da una discussione che avevo visto in particolare sulla modularità di Gemini e Apollo su forum astronautico, sono tornato nel mio archivio di link a pescare e dire andiamo a vedere se c'è qualche PDF da linkare ai nostri due amici impegnati in focosa discussione. No, purtroppo i link non funzionavano più. Disperato ne ho trovato una copia su archive.org, altra risorsa dei geek informatici, ma incompleta in buona parte dei documenti PDF. E siccome Google è vostro amico nei casi più disperati, a forza di cercare e consumare i tasti cercando di reperire tutti i documenti mancanti, sono arrivato a una copia di questo sito, molto meglio impostata dal punto di vista grafico, che è appunto il link che vi sto per dare, e si chiama www.landingapollo.com /apollodocumentation.php. Io lo dico, ma come sempre, non solo lo incollo in chat, ma sarà nelle note dell'episodio. Avete tutti questi documenti raggruppati per missione. Vi consiglio di andarci a ficcare il naso anche subito, perché veramente, veramente vi serve un disco esterno da un tera per scaricare in locale tutto il contenuto. E quello che sto facendo anch'io, quindi mi auguro che vi piaccia, che possa esservi di ispirazione per le letture estive.
Beh, essendo materiale NASA potremmo anche poi metterlo a disposizione, essendo libero da copyright, perché tutto quello che produce NASA è nel pubblico dominio. Allora, siccome in chat mi danno del nerd, qualcuno si chiedeva, che abbiamo detto un paio di volte la parola nerd e qualcuno si chiedeva che cosa fosse un nerd. Abbiamo anche l'icona?
Sì, sul forum.
Ah sì, è vero, quello con gli occhialoni, è vero, abbiamo la piccola faccina.
È subito una raffigurazione grafica.
Ah, ma c'è anche, si chiama nerd, due punti, nerd, due punti, non lo uso mai, non uso praticamente mai le faccine al di là della classica. Io sono un geek, non sono un nerd, potremmo perderci un'altra puntata del podcast nelle subtleties, come si dice, nelle piccole differenze che ci sono tra i due termini.
Sottigliezze.
Ma perché mi vengono le parole prima in inglese che in italiano? Non lo so. Ma il link che vi racconto io invece ve lo faccio con una piccola deviazione romantica invece che nerd, giusto per smentire quello che dicono in chat. Allora, il link è heavensabove.com. Heavens come
cieli,
paradisi, trattino above, sopra.com. Poi ovviamente anche di questo metteremo il link nelle note dell'episodio e per chi ci ascolta in diretta lo incollo in chat ora. Cosa vi permette di fare? È un'applicazione web di quelle di una volta. La grafica è semplicissima, testo su pagina bianca, ed è possibile avere, però c'è un motore dietro che calcola i passaggi della stazione spaziale, degli Iridium e di tutti gli oggetti con cataloghi pubblici, quindi gli oggetti che vengono tracciati in orbita e pubblicati, i cui parametri orbitali sono pubblicati, e quindi permettono di sapere quando passa sopra la vostra testa questo o quel satellite. Ovviamente l'utilizzo principale è per sapere quando ci sono delle possibilità di vedere la stazione spaziale, quindi quando l'angolo tra il Sole e la stazione spaziale e il momento della giornata è favorevole, così da poter vedere la stazione spaziale attraversare il nostro cielo come una stella molto luminosa. E poi c'è anche un'altra funzionalità, che è quella della previsione dei flare Iridium. Iridium è una costellazione di satelliti per le telecomunicazioni. È possibile, cioè c'è un servizio telefonico come dei cellulari che funzionano però via satellite, quindi potete telefonare in cima all'Himalaya o ai poli, grazie a questi 66 satelliti attivi che sono in orbita intorno alla Terra. La particolarità di questi satelliti è che hanno tre antenne molto grosse, sono grosse diciamo come una porta, una volta ho visto le dimensioni e sono paragonabili a una porta, pensate alla porta di casa vostra, di superficie metallica riflettente. Siccome l'assetto dei satelliti deve essere mantenuto costante per ottimizzare le comunicazioni, è possibile prevedere l'angolo tra voi, il Sole e il satellite. Quindi è possibile prevedere quelli che si chiamano flare, ovvero
dei lampi,
o più che altro sembrano delle fiammate, perché comunque aumentano e poi calano di luminosità, che non sono altro che il Sole riflesso dal satellite verso di voi. Ho fatto questo giro di parole lunghissimo per raccontarvi quella che è fondamentalmente una stella cadente artificiale. Se voi, e qui viene la nota romantica di cui vi parlavo, se voi guardate le previsioni per gli Iridium Flare nella vostra zona, dovete inserire le coordinate geografiche con una buona approssimazione, diciamo che almeno la città dove dovete indicarla, meglio ancora se indicate le coordinate prese da un GPS, potete prevedere al secondo quando un Iridium proietterà il Sole nella vostra direzione. Quindi voi potete uscire in una serata d'estate come questa, mano nella mano con la vostra ragazza, indicare il cielo e dire: amore, se vedo una stella cadente ora, significa che... no, qualcosa di... mi viene una frase ad effetto, vedete che non sono romantico. vorrei una stella cadente per esprimere il desiderio di passare al tuo fianco tutta la vita. E in quel momento, in quel preciso momento, un Iridium Flare attraverserà il cielo. Sarà una cosa bellissima, ok? Magari ve lo spiego meglio un'altra volta, senza questo giro di parole che ho fatto questa volta. Heavensabove.com vi racconta anche qualche informazione sugli Iridium e sicuramente lo fa meglio di quanto ho fatto io. Cosa ne pensi, Marco?
Sono d'accordo, io però ero già passato su una parte più, come dire, a luci rosse, dicendo tesoro, sei un po' difficile, cosa deve succedere che compaia all'improvviso una stella in cielo perché tu ti conceda a me questa stella?
Ricordiamo che questo è un podcast per famiglie.
Io ho usato termini tecnici e romantici, concedere questa sera, cosa deve succedere? Una stella, tac, arriva l'Iridium Flare e a quel punto anche i cieli sono dalla vostra.
40 minuti, penultima puntata, direi che possiamo farla avvolgere al termine. Possiamo fare un attimino i quelli che battono cassa, no? Volete supportarci? Magari siete già iscritti a ISA o non volete iscrivervi all'associazione, c'è un modo per supportarci, fare una piccola donazione anche di pochi euro o anche un solo euro utilizzando il bottone che trovate alla pagina astronauticast.com/live. Per chi ci sta guardando in diretta è proprio sopra il player, per chi invece ci sta ascoltando in podcast andate su astronauticast.com/live, c'è un pulsante che vi permette di donare uno o qualche euro, insomma, tramite PayPal. Questo ci aiuterebbe sicuramente a pagare le bollette del podcast, sia le bollette di FastHub per trasmettere, sì. E sia dovrebbero pagarmi loro perché dico FastHub, sia ovviamente l'hosting e tutto quello che serve per mantenere in piedi la galassia di ISA. Allora, da parte mia, Michael Sacchi al microfono numero 1 è tutto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso dal microfono numero 2.
E un saluto dalla tempestosa Erve dal microfono numero 3 anche da Marco Zambianchi.
Ad Astra! In the past I felt alone, like no one understood me. Even as I have grown, there was no place I could be the real me. Call me geek or call me freak, the worlds that I was part of made me feel I had to tweak who I was to get enough or above.